Dunque, sono cose che non esistono più, assolutamente. Abbiamo preso gli ultimi viaggi dell'Adriatico e poi ha chiuso, no? Perché realmente, guarda, solo con quello che c'era di personale a bordo, era una roba, praticamente per ogni passeggero c'erano due o tre dell'equipaggio. Se tu calcoli il personale di navigazione, più i camerieri, quelli che facevano più i marinai, insomma, no.
E quindi la dittatura dei colonnelli è successo mentre voi eravate lì?
Sì, quando noi siamo arrivati, noi, è molto strano, perché siamo conosciuti il 21 aprile, io e mio marito, del 1967. E quando siamo arrivati lì, c'era una banda che suonava, e perché era, come si dice, quando mio marito è arrivato lì in avanscoperta, perché ci è andato prima a vedere com'è, era io così in aprile, io figlio in apostolo Domingo, 21 aprile del 1967, e la rivoluzione dei colonnelli è stata nel 67 e noi stavamo nel 71, capito? Quindi ancora c'era. Quando siamo andati via, tre mesi dopo c'è stata la cosa in Portogallo, quella primavera portoghese, non so che, e subito dopo è caduta la dittatura in Grecia. Però oramai eravamo in Brasile.
Quindi questa legge però dei due anni è entrata in vigore?
No, oh, era la legge dei colonnelli, c'era già la dittatura militare, lo strano è che mantenevano gli ozone dal palazzo, che facevano la guardia, così il re non c'era, in zinta, ed io mi sono divertita moltissimo perché io ho fatto 5 anni di greco antico, no? Adoravo il greco, era una materia che avevo
che bene liceo,
il Dante Alighieri. E lì praticamente io parlavo greco antico, no? Allora dicevano a mio marito: tua moglie parla haik greek, cioè parla un greco molto colto, perché il dialetto attico è quello che è rimasto, e si scriveva uguale. E io leggevo, andavo al cinema, leggevo le didascalie, perché l'inglese non lo so, mi vergogno a dirlo fino ad oggi.
E tuo marito però, invece lavorava con l'inglese?
Mio marito invece parlava inglese, parlava italiano, un po' di francese e via. Però è stato ridicolissimo. Il primo giorno sono andata a fare la spesa, perché mio marito, che già era insomma, conosceva un poco la cosa, mi ha detto: guarda, per l'amor di Dio, compra quel che te vuoi, però non stavo a portare né capretti né agnelli, perché mi odio, porti un topo de manzo, per l'amor di Dio. Io sono andata lì. Dico, come gli spiego? Perché queste parole volgari, tipo manzo, non serve che gli dicessi in greco classico, non capivano niente. Allora dico, ego, cioè io, se lo voglio, questo è uguale. Ohi, che vuol dire no. Ohi, beh, ego, se lo, quello che ha detto come, e ha chiamato il fratello che stava dietro. Insomma, io ho ripetuto le mugite, i belati, durante mezz'ora, tutta la famiglia che stava, dopo un po' c'erano 20 persone. Però io ridevo, perché ho ben capito e se ne stava prendendo in giro, ma alla fine ho conquistato una fetta di manzo, perché sai come fanno là? Non c'hanno il taglio come c'è da noi, loro prendono la gamba della vacca, la buttano su un enorme ceppo, si muniscono di coltello e sega e tagliano una fetta, cioè viene una fetta grande così, con l'osso in mezzo, che c'è dentro tutto, capito? Lo straculo, la rosa di manzo, tutto insieme. Però ho conquistato un pezzo, insomma,
con i mugiti e i velati.
È stato molto, molto, molto
e
bello.
Poi quando avete dovuto,
sì,
lasciare,
allora,
c'è stata questa opportunità del Brasile.
Siamo venuti a Trieste e il cugino ha detto: vieni a parlare alla Stop, che hanno bisogno di gente per la fabbrica di San Paolo. E io vedevo San Paolo, come sai, come tutti gli italiani fanno fantasia del Brasile, era una tipo spiaggia con le palme, i cocchi.
Ma non avete pensato di restare a Trieste? Comunque volevate continuare a...
No, perché mio marito aveva questa continuità di lavoro, era un'offerta molto buona, il pagamento era buono, ci portavano tutte le nostre cose, ed era, in realtà era per un 4 anni più o meno. Quando siamo arrivati al secondo anno qui...
Come siete venuti con l'aereo?
Dunque, mio marito è venuto prima, io sono venuta dopo con l'Alessandro, perché ero incinta di Guglielmo, no? E quando sono partita ero già in 5 mesi del secondo figlio.
Quindi che anno era questo?
Nel 74.
1974.
E qui quando sono arrivata nel 74, San Paolo non era purché oggi, C'erano sulle strade quei, come si dice, i pali della luce di legno rotondi che mi ricordavano, sai quei film del Far West, dei posti perduti col vento che soffia. Ed era una giornata di Garoa, non so se sì. Tu l'hai presa la Garoa, sì. E c'è stato 2 o 3 giorni fa.
Ah, che sembra
quella pioggia
fine fine che era scomparsa da San Paolo e riapparsa in tuo onore, guarda.
Ma che mese era più o meno?
È in giugno.
In giugno.
Sono
quindi inverno,
in giugno
qui.
Perché la stock, quelli della stock dovevano che mio figlio partisse prima di fare 2 anni, se no dovevano pagare il biglietto intero, invece così hanno pagato credo che 10% al biglietto. Lui fa giustamente l'anniversario il 26 di giugno e io sono arrivata a Trieste 34 di giugno. E dunque siamo arrivati con questo tempo orribile, né? E mio marito non aveva avuto
tempo di cercare
casa, era già qui da 4 mesi, non aveva avuto tempo di cercare casa. E quindi un giapponese che lavorava con lui alla fabbrica gli aveva dato in prestito la sua garçonnière. Che cos'era la garçonnière? Boh, era un edificio nel mezzo della parte industriale, sì, piuttosto fumosa, vicino alla Climassol, nella rua José Cetullo. Dopo la Paulista in giù, verso la parte dove sono industrie, eccetera, scuro, sai, buio. Ed era un edificio grande, quadrato, con un buco in mezzo, su quale si affacciavano le aree di servizio degli appartamenti interni e dopo c'erano gli appartamenti esterni, cioè c'era un corridoio dentro che da una parte aveva quello che dava sul retro, sul buco,
cortile interno,
sul cortile, e io mi ricordo che alla mattina dovevo mettere fuori la testa e guardare lassù in cima dove c'era un quadrato di cielo e io vedevo se c'era il sole, se non c'era. Avevo la luce al secondo piano e l'edificio aveva più di 20, quindi avevo la luce accesa, sono arrivata, c'erano un mucchio di scarpe appiccicate una sull'altra e un grande casco di banane che mio marito aveva comprato pensando che mio figlio piaceva le banane. E poi c'erano 2 letti che gli avevano imprestato, anche quelli, uno alto e uno basso. Io ho visto quello e ho pensato, io vedo torno a casa.
Ma tuo marito l'aveva preparata?
No, niente. Io solo lavoravo, l'hanno spellato, sfruttato, spremuto fino all'osso. E dunque lui praticamente non usciva dalla fabbrica, andava via la mattina presto, arrivava tardi, quindi la casa ho dovuto cercarmela io, e siccome volevo una casa vicino alla fabbrica, perché lui potesse anche venire a casa a pranzo, ci si vedesse un po', e sono venuta al Morumbè, che è un bellissimo posto di San Paolo, diretto vero che c'è qua, che è tutto verde, pieno di alberi, quella volta lì era molto crudo, le grandi strade non avevano neanche l'asfalto, però era un posto bello per viverci con bambini piccoli, insomma, non c'era. Poi è nata la terza, tu figurati te, come noi stavamo. Ma è sempre da quella parte.
E ha avuto difficoltà con la lingua o con la parte più burocratica?
No, c'era lo scandalo del Watergate, allora io ho preso su lo Stato di San Paolo, che è quello che chiamano l'Estadam, che è il più grande giornale di circolazione interna di San Paolo, e me lo leggevo da cima a fondo, perché è latino, sai, il portoghese è puro latino, è un po' meno storpiato dell'italiano, perché il Portogallo è in un buco lì in Cina, quindi, e poi c'è molte parole arabe, parole del Mediterraneo proprio, non c'è niente che, anche se non sta sul Mediterraneo, ma è un linguaggio comune, la coine è rimasta un po'. E il portoghese ho sempre navigato, quindi figurati. Però era interessante vedere così la gente, perché i brasiliani sono estremamente gentili, ospitali e fanno cose che uno in Italia se ne sogna. Ti aiutano. Tu dici, ah, mio Dio, ho bisogno, quello lì, no, signora, venga, lei è italiano, sì, mio nonno italiano, mio zio italiano, vicino italiano, sempre c'hanno un italiano,
quindi
adorano l'italiano.
Siete stati ben accolti, non
mi sono sentita straniera un solo giorno.
E per la sua professione come?
E dunque, io ho fatto dopo circa 6 anni,
quindi
mi sono fatta mandare dall'Università degli Studi di Trieste, dove mi ero laureata nel 67, giusto l'anno che ho conosciuto mio marito, mi sono fatta mandare tutti i documenti per riconoscere il mio diploma di laurea, che ha fatto il giro di tutti gli istituti della USP, che è l'Università dello Stato di San Paolo, che è statale qua, e dopo 5 anni mi hanno risposto che praticamente devo fare tutto di nuovo, perché non devono aver dato in mano il curriculum a qualche assistente, il quale ignorava che il diritto privato è civile e commerciale insieme. Quindi ha detto, hai fatto privato, non hai fatto civile, non hai fatto commerciale. No. Poi c'era civile, poi c'era commerciale separato, ma non hanno neanche letto, guarda. Mi hanno dato da fare più o meno, se io sceglievo l'indirizzo del diritto del lavoro, che era quello che più mi interessava perché era differente, che noi non avevamo una magistratura separata del lavoro, invece loro l'hanno, hanno i giudici del lavoro, c'è il giudice di prima istanza che è la giunta, poi c'è il tribunale e poi c'è infine la Suprema, separato dalla giustizia comune, totalmente separato, e decidono anche i, come si dice, gli incidenti lavorativi sui contratti di lavoro, li decidono nel tribunale, quindi deciso dal tribunale. Infine hanno un sistema lavorativo tipo il corporativo fascista, che adesso stanno cambiando un po'. Ma mi interessava fare questo qua. Dunque, scegliendo questa specializzazione, perché loro si specializzano, non danno la nostra generale cultura giuridica, che noi facciamo un po' tutto, no? Loro già al quarto anno tu decidi se ne fai 5 a notte o se ne fai 4 di giorno, decidi già nel terzo anno il tuo indirizzo, che può essere sociale, può essere politico, può essere penalistico, tu decidi dove ti specializzi, allora studi un po' più a fondo certe altre materie. Io ho scelto diritto del lavoro.
Quindi hai dovuto fare un'integrazione, diciamo.
Ma che, ho dovuto fare 26 esami. Allora io ho fatto, dico, boh, sarebbe il colmo che mi mettessi a studiare per altri 4 anni. Allora sono andata alla rettoria della USP, al rettore, e ho chiesto che mi iscrivessero tutte le materie in un anno solo, di mattina e di sera. Così io ufficialmente, fra parentesi, ero alunna la mattina, la sera in realtà i ragazzi erano degli amori, firmavano per me il libro di presenza, io andavo solo a fare gli esami. Ho fatto 26 esami alla USP.
In quanto tempo?
In un anno.
In un anno.
Sì, Benedetta, ma era roba che io sapevo, non era niente differente del nostro diritto, anzi per contrario, avevano tutti i libri dei nostri migliori giuristi scritti là, insomma, il codice addirittura copiato. Infine, non ho trovato nessuna difficoltà e mi sono l'ho appreso sul diritto del lavoro, perché realmente questa magistratura separata modifica totalmente la visione nostra, dove il giudice quanto meno si mette meglio è, invece lì per contrario si mette in tutto. E così abbiamo fatto questo diploma. Però io avevo 3 figli piccoli, mi hanno offerto di lavorare in un grande studio al centro, cioè dove c'è il
fuoco. Che anno era questo quando, diciamo, ha risolto tutti i problemi?
Fra l'80 e l'81, praticamente ho chiesto tutte queste cose, poi nell'83 io ho fatto la cosa del diploma. Cosa succede? Che nell'82, aspetta, perché erano 15 anni, nell'83, perché ancora ricevo gli inviti degli ex alunni, di 15 anni della formatura, 20 anni, 25 anni, e nell'83, sono 25 anni nell'88, dall'83 mi sono laureata, se mi hanno ridato il titolo, mandato al Ministero delle cose, tutto era a posto perché io potessi esercitare la professione di avvocato.
Quindi non c'è bisogno
che io
di fare
facevo
l'esame di Stato.
Io l'avevo già fatto, l'esame
qui
in Italia.
Ah, e valeva quello.
Reciprocamente varrebbe, sarebbe valso, o l'avrei rifatto, se io avessi accettato di rinunciare alla cittadinanza, perché non c'era reciprocità. Cioè, se un avvocato brasiliano voleva esercitare la professione in Italia, doveva non poteva farlo a meno che non fosse di come straniero, non poteva, come brasiliano non poteva. Allora io per farlo avrei dovuto prendere la cittadinanza brasiliana, che all'epoca perdevo la mia, mentre adesso avrei potuto conservare le due. Allora no, non era possibile, io non ho voluto assolutamente farlo, e poi avevo trovato anche lavoro in vari studi come consulente interna senza esercitare direttamente. Però erano tutti in centro città, tu vedi dove stiamo adesso, tu figurati la Praça da Sé o la João Mendes dove c'è il tribunale, eccetera. Io con tre bambini piccoli, senza assolutamente nessuno, nessun parente, nessuna persona della famiglia a cui dire darci un'occhiata, se si rompono il naso fuori là, come potevo dal centro, che ci vogliono 2 ore per arrivare a casa mia quando c'è traffico, amministrare questa situazione? Era impossibile. E allora un po' di anni dopo mio marito era uscito dalla Stock, anche un po' litigato fra l'altro, e siamo andati a lavorare, è andato a lavorare immediatamente per una ditta brasiliana, che è Fabrizio Fasani, il famoso ristorante che c'è qui, aveva vini eccetera eccetera. E cosa è successo? Loro praticamente, stando lui a lavorare con loro, noi siamo rimasti ad abitare dove eravamo, però io ho costruito a lato del nostro terreno, ne ho comprato un altro, abbiamo costruito una casa nuova con una grande cantina di pietra per conservazione, perché qui il problema sono gli sbalzi di temperatura, e è venuta la Rede Globo, la televisione, ha fatto molto di roba, abbiamo inaugurato la cantina, io praticamente ricevevo i vini da Fabrizio che me li mandava e li rivendevamo. Questo è andato avanti 2 anni, fino all'86. Nell'86, 87, c'è stato il piano Crusado, famoso, il quale cosa ha fatto? Ha bloccato tutti i prezzi, c'era un'inflazione enorme, mensile, di 100% al mese, lui ha bloccato i prezzi alla fonte, cioè al dettaglio, e non li ha bloccati
alla produzione.
Quindi io avrei dovuto vendere il vino al più un prezzo di quello che lo compravo. A questo punto ho detto ciao, abbiamo chiuso la cantina, resta qui tutto il nostro vino in bella compagnia, ce lo vediamo noi e gli amici, ed è finita qua. E cosa è successo? Che automaticamente con questo io ho deciso di andare a lavorare da uno dei nostri clienti che era proprietario di una grande compagnia immobiliare. E ho detto, tu sei avvocato, capisci bene di costruzione, di ingegneria, eccetera, poi questo è venuto da mio padre, da mio nonno, è una cosa genetica, mi piace costruire, tutte le mie case le ho costruite io, e quindi ci viene a lavorare con me, a vendere appartamenti, eccetera, eccetera. Il Morumbì stava crescendo come i funghi, perché non c'era niente, dove c'è adesso, vedi questi edifici, qui erano campi, con le vacche che andavano in giro. E ha detto, vieni a lavorare con me, mi è piaciuto, mi è andato molto bene, e io praticamente ho fatto il registro in quella cosa professionale che abbiamo in Cressina, ed ho montato, dopo un paio d'anni che lavoravo, ho montato il mio proprio ufficio. Ho montato il mio proprio ufficio e qui sto.
Sì, quindi cosa si occupa? Dell'evento del lavoro?
No, io faccio compra, vendita di mobili, faccio tutti i documenti, i contratti, e a volte solo intervengo nella parte giuridica, perché le persone vengono a chiedermi assistenza, perché qui la preparazione professionale è molto precaria, detto fra noi. E quindi uno si inventa che fa l'intermediario di mobili, perché il giorno prima vende la scarta, il giorno dopo vende case, ma non è così, bisogna conoscere molto bene la legge e stare attenti a molte cose. Intanto a volte i clienti vengono, guarda, voglio comprare questo da quello, per piacere occupati tu, e io prendo.
Quindi è una specie di notaio, cioè quel lavoro
da notaio. No, non è notaio, perché io non ho nessun titolo a
no parte. Però questo tipo di ricerca,
quello che in Italia fa notaio, io lo faccio, cioè faccio le ricerche sul venditore, bisogna tutti i certificati negativi dei protesti, di tutti i tribunali, bisogna raccoglierli per vedere se questo non ha processi, se l'immobile non ha ipoteche, se la cosa sta ben fatta, cioè quando è sicuro, io dico puoi comprare e si fa la cosa.
E da quanti anni ha questo ufficio?
E poi amministro anche immobili, cioè negli affitti li riceviamo, li ripassiamo, stiamo attenti al pagamento delle tasse, degli imposti, quelle cose lì.
E da quanti anni ha questo ufficio?
Da questo ufficio ce l'ho questo da 8 anni, da 2000. Prima ero a casa, lavoravo a casa mia, cioè dal 86 al 92 ho lavorato in varie compagnie immobiliari, dal 93 fino al 2000 sono stata a casa, ho lavorato nella mia casa che è molto grande, c'è lo staccantinone enorme, quindi. E poi dal 99-2000 ho comprato questa casa dove siamo adesso e lavoravo qui, avevo pure il segretario, avevo molto lavoro, guarda, poi ho ristretto e adesso occupo le due sale che tu stai vedendo, adesso l'ho affitto perché realmente c'ho i miei anni, anch'io ne ho 64,
complimenti, non li dimostra per niente.
No, ma io
ho. Sento, dicevo di tanto.
E adesso poi ho fatto una casa al mare, ho voglia di andarci, anzi sei invitata.
Da vera Triestina.
Da vera Triestina.
Gradese.
Ma io ti dico che quando sono in acqua, con l'acqua fino al collo e acqua da tutte le parti, sono felice.
Ma come hai vissuto questo cambiamento del quartiere? Come...
È stato molto interessante perché noi abbiamo visto crescere tutto quello che vedi qua. Quando io sono arrivata, lì dove noi abitiamo, era tutto terra rossa, perché era appena passato il trattore. E avevano fatto una lottizzazione grande, no? Un appezzamento che era stato diviso in tanti piccoli lotti, ed era rimasto in mezzo, che sembrava un fungo, un pezzo di terra 3 metri più alto con una casa su e una scaletta fatta della terra che quelli andavano sopra e sotto per andare a dormire nel mezzo di questo monte di terra rossa, perché non erano riusciti a sfrattarli, però avevano comprato il terreno, erano i cosiddetti posseros, che tieni più qua in Brasile, tu semplicemente
che...
arrivi, possero, tu arrivi, prendi un pezzo di terra che ti interessa, ti ci sdrai sopra e dici adesso abito qua, senza sapere di chi è, chi paga le tasse, però la legge dopo, con l'usucapione, dopo un certo tempo ti dà il potere, di... per questo ci sono tante favelle, tante robe, che permettono l'occupazione dei terreni degli altri. E questi qua andavano con la scaletta e scendevano una roba marziana, guarda, se li vedevi così, tutto dritto con questa roba. Poi un po' alla volta adesso è pieno di case, tutti gli edifici a Morumbì che sono più di 500, io li ho visti venire su, li vendevamo proprio sulla pianta, vendevamo gli appartamenti già prima di costruire, che qui era una maniera differente dell'italiana, c'era la costruzione a prezzo di costo, cioè tu fai una specie di cooperativa, compri il terreno, dividi le frazioni del terreno ideali e quelli l'impresa costruisce e tu paghi mensilmente, si fanno i conti tanto e tanto e li paghi una tassa di amministrazione. E questo ha salvato molta gente, così è stato quel patatrac, che è il cosiddetto piano Cosenzano è fallito, perché quelli che avevano optato per questo sistema erano proprietari della frazione di terreno e benfettorie. Invece quelli che avevano comprato il futuro immobile già pronto sono stati a vedere il cielo azzurro, perché la casa non l'hanno vista mai.
E ha mai pensato di tornare in Italia?
Sì, quando avevo i ragazzi ancora piccoli, e avevano circa 10 anni, 9 e mezzo, 10 anni, ho avuto questa idea di ritornare.
Perché? C'è stato qualcosa in particolare? Che...
Ma è stato un evoluire della vita, perché così, tu vieni all'estero, se hai un certo bagaglio, non è che io ho bruciato i ponti, sono scappata da una situazione molto brutta come molti profughi, Striani, Giuliani, Danut, eccetera, no? Io sono andata via da una cosa molto confortevole, cioè avevo già la mia vita tutta sistemata, sono andata via un po' per spirito di avventura e un po' anche perché mio marito aveva lì una possibilità di carriera che in Italia lui non avrebbe avuto, e quindi per aiutarmi in questo senso è che sono venuta fuori, però un bel momento mi sono chiesta se realmente non era il caso. Sempre nei primi 10 anni tu pensi sempre solo a tornare, a tornare, a tornare, e non vivi bene né un posto e neanche l'altro.
È sempre nostalgia.
Quando guardavo i giapponesi che con 90 anni ancora non parlavano in portoghese ed erano qui da 50 anni, io mi sono chiesta, ma è giusto vivere in un posto con la testa in un altro? In realtà non sto approfittando qui e non sto là. e allora o torno oppure dimentico tutte queste antiche, diciamo così, ambizioni e torno e resto dove sono.